Benvenuti a tutti. Ho intitolato questo sermone Barabba e credo che la storia di Barabba sia rilevante per il nostro tempo. Quindi, prima di iniziare, chiediamo la presenza del Signore. Nostro amorevole Padre Celeste, preghiamo che tu ci benedica con la tua presenza, che il tuo Spirito Santo ci illumini. Signore, la Bibbia è così piena di temi straordinari. Ci sono così tante lezioni nascoste in ognuno di essi. Aiutaci a trovarle come tesori nascosti. È la mia preghiera, nel nome di Gesù. Amen. Leggiamo in 2 Corinzi, capitolo 11, dal versetto 3. Ma io temo che, come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così talora le vostre menti non siano corrotte e sviate dalla semplicità che si deve avere a riguardo a Cristo. Se uno infatti venisse a voi predicando un altro Gesù, che noi non abbiamo predicato, o se voi riceveste un altro spirito che non avete ricevuto, o un altro Evangelo che non avete accettato, ben lo sopportereste. Questa è un'affermazione piuttosto triste. Quindi, secondo Paolo, è del tutto possibile predicare un altro Gesù. Secondo Paolo, è del tutto possibile predicare un altro Vangelo. E la parte triste è che se qualcuno predicasse qualcosa di contrario alla Bibbia, sarebbero perfettamente capaci di sopportarlo. Così possiamo avere un altro Vangelo, possiamo avere un altro Gesù, possiamo avere un altro Spirito, le persone sono disposte a riceverlo. Questa è un'affermazione molto, molto triste. Un altro Gesù. Beh, se apriamo la Bibbia e leggiamo la storia di Gesù e del suo processo, allora ci troveremo di fronte ad una scelta terribile che doveva essere fatta. Una scelta tra due individui, uno di nome Barabba e l'altro dal nome di Gesù Cristo. Ora, se andate a Matteo 27, versetto 16, e lo leggete nella versione NIV, troverete che avevano in quel tempo un ben noto prigioniero di nome Gesù Barabba. Ovviamente la versione King James non lo traduce in quel modo, dice Barabba. E la stessa NIV non l'ha sempre tradotto così. La versione del 1984 dice che avevano in quel tempo un ben noto prigioniero di nome Gesù. Quando si furono radunati, Pilato chiese loro: chi volete che vi liberi, Barabba o Gesù, detto Cristo? Questa è l'edizione del 1984 della NIV. Ma se leggete l'edizione 2011, dice che avevano in quel tempo un ben noto prigioniero di nome Gesù Barabba. Quando si furono radunati, Pilato chiese loro: chi volete che vi liberi, Gesù Barabba o Gesù detto il Messia? Ora, quella traduzione si basa sugli scritti di Origen, secondo l'opinione di molti. Personalmente non mi fiderei degli scritti di un agnostico. E da nessuna parte nella King James troverai Gesù Barabba, e da nessuna parte nello spirito della profezia troverai Gesù Barabba. Ma è un pensiero interessante, perché se prendi la parola Barabba, Barabba è composto da Bar Abbas, che significa figlio del padre. O potresti tradurlo, se vuoi fargli dire che Dio è il padre, allora significherebbe figlio di Dio. E Gesù ovviamente era il figlio di Dio. Quindi abbiamo due individui con nomi molto simili. Che si arrivi al punto di incorporare anche il primo nome Gesù, Barabba o meno, non è realmente rilevante. Personalmente penso che non ci fosse, ma anche se ci fosse stato non cambierebbe molto. Si sono trovati di fronte a una scelta tra due figli del padre. Ora, è interessante che siano andati oltre. Quando hanno ricevuto resistenza da parte di Pilato, hanno detto: «Ricada il suo sangue su di noi e sui nostri figli», perché Barabba era un famigerato ladro, un assassino, e Gesù, secondo l'indagine fatta da Pilato stesso, fu trovato senza colpa. Ecco l'uomo, non aveva colpa, era irreprensibile. Chi di voi mi convince di peccato? Nessuno ha alzato la mano. Gli unici peccati che potevano inventare erano i peccati contro le tradizioni che ha infranto. Ma non un solo peccato contro la parola di Dio. Perché Gesù era senza peccato. In Lui non c'era inganno, nessun peccato, il Figlio di Dio senza peccato. Ora, questo Barabba rappresenta un altro individuo che era più accettabile per i capi ebrei di quanto non lo fosse Gesù di Nazareth. Avevano una scelta tra due figli, ed è interessante che entrambi affermassero di essere il Messia. Gesù aveva annunciato pubblicamente di essere il Messia alla donna al pozzo. «Io sono colui che ti parla», quando lei ha detto «so che il Messia verrà». E anche Barabba aveva affermato di essere il Messia. Ora, quando guardi i versetti nella Bibbia riguardanti Barabba, ce ne sono molti. Matteo, Marco, Luca, Giovanni, tutti fanno riferimento a lui. In Matteo 27, versetto 16, leggiamo: «Avevano in quel tempo un ben noto prigioniero di nome Barabba». Era noto, anche Gesù era noto. Erano figure di spicco, erano figure conosciute. 27, versetto 17, quando si furono radunati, Pilato chiese loro: «Chi volete che vi liberi, Barabba o Gesù, detto il Cristo?» Sappiamo quale fu la loro scelta. Matteo 27, versetto 20, è molto illuminante. Ma i capi dei sacerdoti e gli anziani persuasero le folle a chiedere Barabba e a far morire Gesù. Rifletti bene su questa cosa. Da dove veniva l'istigazione? Chi erano coloro che persuasero la folla a chiedere Barabba e a far morire Gesù? Erano i sommi sacerdoti e gli anziani. Se dovessimo attualizzarlo, allora potremmo dire che saranno i vescovi, i cardinali, i sacerdoti e i pastori a chiedere Barabba. Matteo 15, versetto 7. Vi era allora in prigione un tale chiamato Barabba, insieme ad altri compagni ribelli, i quali avevano commesso un omicidio durante una sommossa. Era un assassino. Era un assassino. Era anche un bugiardo, perché diceva di essere il Messia, ma non soddisfaceva i criteri biblici. Quindi era un bugiardo e un assassino. Se andiamo un po' più avanti, leggiamo che era un ladro, era un brigante. Poi gridarono tutti di nuovo, Giovanni 18, versetto 40. Allora tutti di nuovo gridarono dicendo: «Non costui, ma Barabba». or Barabba era un brigante. Quindi era un bugiardo, era un ladro, un brigante ed era un assassino. E Gesù aveva accusato i farisei dicendo che il loro padre era il diavolo e che avrebbero fatto la volontà del loro padre. E lui era un bugiardo fin dall'inizio e un assassino. Quindi uno rappresenta gli attributi di Satana e l'altro rappresenta gli attributi di Dio. E quando la Chiesa dovette fare una scelta, scelse Barabba. E tramite la propaganda istigarono la folla affinché chiedessero Barabba. Andarono oltre. Affermarono: noi non abbiamo altro re che Cesare. Non abbiamo altro re che Cesare. Davanti al bivio, obbedienza civile piuttosto che obbedienza divina, scelsero l'obbedienza civile. Scelsero di essere sottomessi a Cesare piuttosto che sottomessi a Dio. Perché Gesù li aveva accusati: perché volete uccidermi? Il che è contrario alla legge di Dio, perché non c'era motivo di ucciderlo, non aveva trasgredito nessuna delle leggi delle scritture, solo il loro credo, le loro tradizioni, le loro leggi che avevano accumulato nel tempo. Hanno scelto l'obbedienza civile e hanno rifiutato l'obbedienza divina. La mia domanda è: se oggi ci trovassimo di fronte ad una scelta simile e se questa scelta fosse influenzata dalla nostra comprensione del Vangelo della salvezza, sarebbe possibile per qualcuno vendermi un altro Vangelo? È possibile che più di un miliardo di cristiani creda che Gesù non è mai morto per loro e che dovranno pagare per i propri peccati in quel luogo chiamato purgatorio? È possibile che ci possa essere un tale credo e che l'unica via per la salvezza sia ricevere un sistema sacramentale che ci viene offerto dai preti e dalla Chiesa? È possibile? Ci aspettiamo un millennio di pace su questa terra o in cielo? Ci aspettiamo la conversione universale o ci aspettiamo il giudizio e la separazione delle pecore dai capri? Questa è la domanda che dobbiamo porci. Qual è il nostro Vangelo? C'è un giudizio in arrivo? O c'è un regno di Dio che sta per essere eretto su sette monti qui su questa terra? E poi, noi governeremo il mondo con il nostro sistema, con il nostro credo. La via, la verità e la vita sono state respinte a favore di Barabba, un falso figlio di Dio, un falso messia, una persona falsa, un impostore al posto di Gesù Cristo. Affermava di essere il messia. Faceva più di questo. Affermava di introdurre un nuovo ordine delle cose. Stava per cambiare l'ordine, stava per mettere la Chiesa al potere e scacciare via i pagani. Abbiamo una ideologia simile oggi nel mondo? C'è un movimento, per esempio, nei paesi cristiani per reintrodurre uno Stato cristiano? E un insieme di leggi cristiane? È possibile che anche in paesi come gli Stati Uniti vogliono cambiare la Costituzione in modo che la Chiesa possa ancora una volta governare e che i sacerdoti, i prelati e i pastori possano esercitare la loro cosiddetta autorità divina? È possibile? E se qualcuno poi spegnesse quell'entusiasmo con dell'acqua fredda in faccia e dicesse: non è così che sarà il regno. È possibile che diranno: via, via, crocifiggilo. Quest'uomo distruggerà il nostro credo. Dacci Barabba. Quindi di cosa avevano paura? Cos'è che temevano gli ebrei? Temevano la perdita del regno e del loro credo. E quindi dicevano: conviene per noi che un solo uomo muoia per il popolo e non perisca tutta la nazione. Uccidetelo. Il nostro potere, come sacerdoti, la posizione nella società, sarà messa in discussione e non varrà nulla se accettiamo quest'uomo. Via, via, crocifiggilo. Vogliamo una teologia delle sette montagne, vogliamo costruire il regno dei cieli sulla terra. Questa è la posizione ufficiale della Chiesa Cattolica Romana, un millenarismo. La Chiesa governa. Questa è la posizione del protestantesimo conservatore, un millenarismo. La Chiesa governa. E gli altri? Vogliono il regno qua giù, per mille anni. Ma Dio ha detto: il mio regno non è di questo mondo. E la Bibbia ci dice che quando verrà si nasconderanno nelle spelonche e fra le rocce dei monti. E come il fulmine visibile da est a ovest, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Ma no, vogliono un altro regno, lo vogliono qua giù. La Bibbia parla del millennio della morte, durante il quale non c'è niente qua giù. I redenti incontrano il Signore nell'aria e vengono portati via. Il regno di Dio è molto diverso dal regno che volevano gli ebrei. Ed è molto diverso dal regno che il mondo vuole oggi. Gesù è venuto per mostrare il carattere del Padre. Ha mostrato com'era vivere nell'obbedienza alla parola di Dio. Ha rimproverato i credi, le tradizioni degli uomini. Invano mi rendono un culto, insegnando dottrine che sono comandamento degli uomini. Matteo 15:9. Metti da parte la legge di Dio per la tua tradizione. Invano adori. È una incredibile battaglia quando ti trovi di fronte ad un credo. La Bibbia dice in Efesini 2, versetto 10, «Noi infatti siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato perché le compiamo». Colossesi 2, 6, «Come dunque avete ricevuto Cristo Gesù il Signore, così camminate in Lui». Se leggiamo altri versetti, viene detto: in molti luoghi dovete camminare per piacere a Dio. Prima Giovanni 1,7, camminiamo nella luce. Giovanni 15, versetto 10, se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Ci sono due vie. Una è la via di Dio e l'altra è la via dei credi. E il credo è potente. Se il credo sostituisce la parola di Dio, è quasi impossibile piantare la parola di Dio dove un credo ha invaso il campo. Prendi la tua personale esperienza. Diciamo che scopri una grande verità biblica, qualunque essa sia. Diciamo che scopri il battesimo degli adulti nella Bibbia. E provi a proporla al tempo della Riforma. Ti annegherebbero, ucciderebbero a migliaia, perché si scontra con il credo, che una volta Chiesa e Stato dovevano essere uniti. E così come sei registrato alla tua nascita come cittadino del tuo Stato, sei stato registrato alla tua nascita attraverso il battesimo come cittadino della Chiesa, e le due erano unite. a un battesimo in età adulta. Avrebbe tracciato una linea e solo quelli che sono stati convinti della verità di questo regno ne sarebbero diventati parte integrante, escludendo lo Stato. E se tu scoprissi la verità del sabato e andassi dai tuoi amici, dai vicini e dalla tua famiglia e dicessi loro: ho scoperto la verità nella Bibbia, lascia che te la mostri. La legge di Dio non è abrogata, come era sua consuetudine, consuetudine per Gesù, osservò il giorno di sabato. Si entra in opposizione con un credo. E il credo è così potente che devono rifiutare la parola di Dio, perché il credo è stato magnificato. Barabba è tipologico di Satana. E Barabba promette un nuovo ordine mondiale, in cui la Chiesa sarà onnipotente e regnerà. Quindi l'obbedienza alla Chiesa è un prerequisito, perché solo se sei obbediente alla Chiesa, loro hanno il dominio. Hanno il potere di governare, hanno autorità. E se fai a meno della legge di Dio, così come Satana è riuscito a fare ed è riuscito a convincere molte delle chiese a farlo, allora devi sostituirla con un credo. E se osi opporti al credo, sarai un violatore della legge, non della legge di Dio. Ma così come allora scelsero Barabba, lo sceglieranno ancora oggi. Satana ebbe l'opportunità di mostrare il risultato dell'attuazione dei principi della libertà da ogni legge. E Cristo, mediante la sua incrollabile obbedienza ai comandamenti di suo padre, rese manifesto il risultato della pratica dei principi della giustizia. La scelta era tra un ladro assassino e brigante e l'immacolato figlio di Dio. L'umanità scelse Barabba. La croce era stata preparata per Barabba, ma Gesù fu inchiodato su di essa. Riflettici per un momento. Era stata preparata per Barabba, ma Gesù vi fu inchiodato. Cadde sotto il peso del peccato. Fu percosso in modo disumano. Trovato innocente e percosso, riesci a immaginarlo? Due volte. Perché Pilato lo fece percuotere se diceva di non trovare colpa in lui. È come andare in un tribunale, ti giudicano non colpevole e poi ti picchiano a sangue. È giustizia questa? Lo fece per creare compassione. Cercò di usarla come stratagemma. Ma la folla reclamava sotto l'istigazione dei sacerdoti e degli anziani per Barabba, l'unico che aveva affermato di essere un messia. Ho letto questo dal libro La speranza dell'uomo. C'è un altro potere sulla terra che, come Barabba dice di essere un altro messia, un altro rappresentante di Gesù Cristo, un altro Dio sulla terra. C'è un potere che spesso, come Barabba, ha chiesto che fosse introdotto un nuovo ordine mondiale, nel quale il nazionalismo sarà rimosso e tutti saranno soggetti a un potere centrale governato da un'entità morale. C'è oggi un Barabba nel mondo che afferma di realizzare un grande reset? È possibile? Chi ha tentato di fare tutto questo? Dove sui giornali leggi di un tale potere? Dobbiamo ricordare che siamo ancora nello stesso mondo dove Gesù è stato rifiutato, e dove un impostore è stato scelto al suo posto. Dobbiamo ricordare che stiamo ancora vivendo nello stesso mondo in cui le masse sono state ingannate dalla predicazione distorta dei sacerdoti e dei prelati, dalla loro costante propaganda contro Gesù. E dobbiamo chiederci, può accadere la stessa cosa anche oggi? C'è un Barabba? E la scelta sarà di nuovo posta davanti all'umanità? Scegli Barabba o Gesù? Il popolo di Israele aveva fatto la sua scelta. Barabba, il ladro e l'assassino, il rappresentante di Satana. Cristo, il rappresentante di Dio, era stato rifiutato e nella loro scelta accettarono colui che, fin dall'inizio, era bugiardo ed assassino. Ci troviamo di fronte alla stessa scelta. Dicono, noi non abbiamo altro re ma che Cesare. C'è oggi un potere che rivendica il titolo di Cesare? Il titolo di Cesare era Pontifex Maximus. C'è un potere sulla terra che rivendica il titolo Pontifex Maximus? Ebbene sì. Questo titolo include una carica molto speciale. Colui che lo deteneva era anche un dio ed era mandatorio obbedirgli come ad un dio e doveva essere adorato. Nel libro dell'Apocalisse leggiamo che adoravano questo potere che rappresenta il marchio della bestia. Non trovate che sia una coincidenza incredibile? Così la folla gridò, non abbiamo altro re che Cesare. C'è oggi un Cesare con lo stesso titolo che afferma anche di essere un dio sulla terra? Di essere un messia e di darti la salvezza attraverso sistemi sacramentali e credi? In contrasto con la parola di Dio? La tua giustizia si compie attraverso opere di obbedienza alla Chiesa, in contrasto con la giustizia di Cristo che si incarna nell'obbedienza ai precetti di Dio. La scelta è identica. Barabba o Gesù? Gesù Cristo ha adempiuto tutte le profezie dell'Antico Testamento che lo riguardavano. Gesù Cristo ha vissuto una vita esemplare. Non è venuto per abolire la legge, ma per adempierla. Non uno iota o un singolo apice doveva scomparire dalla legge. Ha trasgredito i loro credi, ha trasgredito le loro regole e regolamenti, ma ha osservato la legge di Dio. Egli, il Dio creatore, è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Barabba è l'usurpatore. È l'antitipo di questo usurpatore che vive oggi, l'anticristo, fu anch'esso profetizzato nella Bibbia. E i riformatori ebbero il coraggio di identificarlo nella Bibbia, trovarono i criteri nella Bibbia e l'elenco delle sue caratteristiche era così convincente che non ebbero dubbi. E con una sola voce proclamarono che era il sistema che è vivo e vegeto ancora oggi a Roma. Un altro Cesare, un altro figlio del Padre, un altro Messia. Cristo porta l'eccellenza morale e l'inimicizia contro il peccato. Barabba porta il modello di decadenza e l'inimicizia contro la legge di Dio. Questa è la nostra scelta. Satana distorce il carattere di Dio, ha dipinto la giustizia di Dio come tirannica, quando in realtà lui stesso è quello che è tirannico. Ha dipinto la misericordia di Dio come debolezza, mentre la misericordia di Dio è forza. ha dipinto la gentilezza e la benevolenza di Dio come egoismo per sollecitare l'adorazione. Ma è Lui che sollecita l'adorazione, persino dal Figlio di Dio. Ti darò tutto se ti inchinerai e mi adorerai. Ha un carattere così distorto. E la Bibbia dice che l'umanità seguirà i dettami del moderno Barabba. Essendo ricco, si è fatto povero per voi, affinché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. È un triste destino. L'umanità non può trovare la verità quando è sepolta nella tradizione. L'umanità non può trovare la verità se è sepolta in un credo. Ecco perché noi, come protestanti, dovremmo dire: non abbiamo alcun credo diverso dalla Bibbia. Questo è il nostro credo. Se non è in questo libro, non fa parte di ciò in cui crediamo. Non abbiamo alcun credo. Un credo distruggerebbe il Vangelo, così come il credo ha distrutto i sacerdoti e i prelati di un tempo. Matteo 15:9, in vano mi rendono un culto, insegnando dottrine che sono comandamenti di uomini. Le tradizioni degli uomini poste al di sopra di Dio. Quindi questa era la missione del Cristo ed è la nostra missione oggi. E queste due mentalità si scontreranno costantemente. Troviamo questo contrasto in tutta la Bibbia. Possiamo trovarlo fin dall'inizio. Possiamo trovarlo in Caino e Abele. E poi lo ritroviamo in Giacobbe ed Esaù. E poi lo troviamo di nuovo in Mosè e Core. E ancora in Davide e Saul, in Anna e Peninna, in Atalaia e Jehosheba, in Geremia e Ananiaia. Tra tutti i profeti di Dio e tutti i profeti di Baal c'è stato uno scontro costante. Dobbiamo essere convinti nel cuore. Proverbi 23, versetto 7 dice: poiché come pensa nel suo cuore, così egli è. Se andiamo ad Apocalisse capitolo 13, abbiamo una descrizione di questi poteri. Lo abbiamo letto così tante volte, ma per inserirlo nel contesto, leggiamo che la seconda bestia della Rivelazione faceva grandi prodigi e seduceva gli abitanti della terra, e che devono fare un'immagine alla bestia, che devono dare uno spirito all'immagine della bestia, e che devono far sì, ovvero tramite legislazione, che tutti coloro che non adoravano l'immagine della bestia fossero uccisi. Vogliono il loro sistema. Vogliono il loro sistema religioso che governa il mondo. E se ti opponi, se gli sei in opposizione, devi essere rimosso. È meglio che l'oppositore sia rimosso piuttosto che il loro regno sia distrutto. È meglio che muoia un uomo piuttosto che il regno muoia per amore di un solo uomo. E ti costringeranno a ricevere un marchio sulla loro mano destra e sulla loro fronte. E questo marchio sulla mano destra e sulla fronte è il marchio della bestia. E la bestia, che è il cattolicesimo, sulla qualcosa tutti i riformatori concordavano, dice che il segno del loro potere ecclesiastico è che ho trasferito il riposo sabbatico dal sabato alla domenica, dal settimo giorno al primo giorno della settimana. Non si tratta del giorno della settimana, ma si tratta della mia autorità, e questo è il mio credo, e non importa se la Bibbia dice qualcosa di diverso. Il mio credo resisterà, e chiunque si opporrà al mio credo lo distruggerò. E l'umanità, su istigazione dei sacerdoti e dei prelati e dei pastori del mondo, dirà: dacci Barabba. È un atteggiamento mentale. Apocalisse capitolo 17, dal versetto 12 Le 10 corna che hai visto sono 10 re, i quali non hanno ancora ricevuto il regno, ma riceveranno potestà come re per un'ora insieme alla bestia. I governanti del mondo si uniranno con questo sistema religioso. E poi dice, e questo è molto importante, essi hanno un unico scopo. Unicamente hanno ammirato la bestia, si sono meravigliati dietro di essa, hanno inghiottito la sua ideologia, credono a ogni parola che esce dalla sua bocca, a prescindere da qualunque cosa. E se non guardiamo cosa esce dalla sua bocca, e se non ci accorgiamo che porta la servitù e la schiavitù, non lo capiremo mai. Hanno un unico scopo, sono arrivati a pensare come lei, hanno ingoiato il credo, hanno bevuto il vino di fornicazione, la falsa dottrina di Roma. Le conseguenze, proprio come Caino e Abele, versetto 14, essi combatteranno contro l'agnello. Quindi ecco una mentalità, una mentalità, ma c'è un'altra mentalità. Romani 15, versetto 6, affinché con una sola mente e una sola bocca glorifichiate Dio, che è Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Con una sola mente e una sola bocca dovremmo glorificare Dio. Filippesi 1, 27, soltanto comportatevi in modo degno dell'Evangelo di Cristo, affinché sia che venga e vi veda, o che sia assente, oda nei vostri riguardi che state fermi in uno stesso spirito, con una sola mente, combattendo insieme con un medesimo animo per la fede dell'Evangelo. O che dire di Filippesi 2, versetto 2, rendete perfetta la mia gioia avendo uno stesso modo di pensare, con uno stesso amore, un solo accordo e una sola mente. Quanto è importante che abbiamo una sola mente? Chi ha seminato la zizzania tra di noi? Così da porci così in disaccordo. Ogni vento di dottrina che soffia tra di noi, come possiamo avere una sola mente? Concentratevi sull'essenza del Vangelo. Concentratevi sul messaggio per il nostro tempo, concentratevi sulla verità presente e tornate in armonia gli uni con gli altri. Dobbiamo riflettere il carattere del Figlio di Dio. Se leggiamo in Filippesi 2, versetto 5, abbiate in voi lo stesso sentimento che già è stato in Cristo Gesù. Se abbiamo lo stesso sentimento di Gesù, allora i credi che sono contrari alla legge di Dio e alla parola di Dio saranno tanto abominevoli per noi quanto lo erano per Gesù. E cosa dire dei caratteri e del modo in cui Dio e il suo avversario impongono le loro dottrine? Gesù dice, quando sarò sollevato, attirerò tutti gli uomini a me. Ecco perché c'è una croce. C'è un percorso da scegliere. E il percorso è tra le due scelte. Una mente. L'essere un potere coercitivo è caratteristica riscontrabile solo nel governo di Satana, da nessun'altra parte. Nessuna forma di coercizione proviene da Dio. Nessuna forma di obbligo è da Dio. Dio attirerà, Dio non spingerà. Dio è il buon pastore, cammina davanti, le pecore lo seguono. Non è così nell'altro sistema. Satana cammina restando dietro con una frusta e li spinge verso dove devono andare. La saggezza di questo mondo non ti salverà. Quando ero un evoluzionista, avevo molta saggezza di questo mondo. Infatti, avevo così tanta saggezza mondana che ero un professore all'università con quella saggezza. Quella saggezza del mondo è diventata stoltezza per me. Stoltezza. Giovanni 14,6, Gesù gli disse: io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. E Giovanni 6,57 dice: come il Padre vivente mi ha mandato ed io vivo a motivo del Padre, così chi si ciba di me vivrà anch'egli a motivo di me. Dobbiamo interiorizzare il suo carattere. Cristo fu designato quale mediatore ancora prima della creazione di Dio, designato dall'eternità per essere il nostro sostituto e garante. E il mondo sceglie Barabba. Coercizione, obbligo, è il modo di operare di Caino, è il modo di operare di Satana. E se guardiamo a ciò che sta accadendo nel mondo, come ci stiamo dirigendo verso un sistema di obblighi e coercizioni, chi vogliamo come Signore e Maestro? Mai prima che Gesù mise piede su questa terra ci fu un uomo con una tale inimicizia verso il peccato e nonostante ciò divenne peccato per noi. L'Immacolato, senza peccato, Figlio di Dio, è venuto in questo mondo per redimere i peccatori come me e te. Quindi qual è il segreto dell'unità? Questa è la mia domanda oggi. Perché anche in mezzo al popolo di Dio c'è separazione. Discutono delle cose più sciocche. Questo ha questa dottrina e quello ha quella dottrina. E discutiamo di cose che sono così profonde che l'umanità non può nemmeno capirle. La risposta è che non c'è nessun dominare o atteggiamento di superiorità, nessuna coercizione papale nel popolo di Dio. Lasciate che vi legga una citazione dai primi messaggi selezionati. Come figli di Dio siamo uno in Cristo. Qual è la posizione di Cristo riguardo alle caste, le distinzioni sociali, la divisione degli uomini a causa del colore, della razza, della posizione, della ricchezza, della nascita o delle conquiste? Il segreto dell'unità, e voglio che ascoltate con attenzione, il segreto dell'unità si trova nell'uguaglianza dei credenti in Cristo. È qui che risiede l'uguaglianza. Nessun dominare nessun altro, nessuna coercizione, nessuna superiorità, nessuna regola e regolamento che non sia in armonia con la parola di Dio, ma che sono un sostituto e diventano parte di un credo. Che Dio ci scampi da un credo. Possa la nostra scelta non essere tra un credo e la verità. Possa la nostra scelta non essere tra Gesù e Barabba. In Colossesi 3, versetto 23, leggiamo: e qualunque cosa facciate, fatelo di buon animo, come per il Signore, e non per gli uomini, sapendo che dal Signore riceverete la ricompensa dell'eredità, poiché voi servite a Cristo, il Signore. Ma chi opera ingiustamente riceverà la retribuzione delle cose ingiuste che ha fatto, e non c'è parzialità con alcuno. Siamo tutti sulla stessa barca. Atti 20, versetto 19 dice: servendo il Signore in tutta umiltà, con molte lacrime e prove che mi sono avvenute per le insidie dei giudei. Temo che ci stiamo dirigendo verso quel tempo. Affronteremo un tempo di lacrime. Affronteremo un tempo di tentazione. E la maggior parte avverrà per mano dei fratelli, dei sacerdoti e dei prelati. E useranno i media, useranno ogni mezzo a loro disposizione per convincerci a scegliere Barabba. Ma quanto a me e alla mia casa, serviremo l'Eterno. Preghiamo. Padre Celeste, che terribile scelta. L'umanità sta camminando sullo stesso terreno ed è disposta oggi a fare le stesse scelte che fece al tempo di Gesù. Ma anche al tempo di Gesù, Signore, non tutti scelsero Barabba. E alcuni che addirittura lo fecero si pentirono. E in quella prima effusione, in quell'unico giorno di predicazione, 3.000 persone si aggiunsero alla Chiesa. E quella era solo una goccia della prima pioggia. Possa l'ultima pioggia essere più abbondante, possano milioni di persone passare da Barabba al Figlio di Dio vivente. È la mia preghiera, nel nome di Gesù. Amen.